గురు శ్రీయుత పగ కమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం రాఘన రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగన లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రమ రామ హరే
హరే. La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte prima, il capitolo intitolato Questa grave ora di necessità. E vediamo Srila Prabhupada in un quartiere della vecchia Delhi, chiamato Cipiwada. Le anguste strade portavano ad altre anguste strade. Strade così strette che i balconi del secondo piano distavano solo pochi centimetri dal lato opposto della strada e in pratica formavano un tetto sulla via, tanto che i pedoni potevano soltanto intravedere limitati pezzetti di cielo. Era quasi impossibile distinguere i cortili privati, i negozi e i vicoli, non potevano quasi essere distinti dai passaggi pubblici, benché la maggior parte dei negozi avesse insegne in hindi con il sottotitolo in inglese. In altri era cosa comune vedere scritte curvilinee in arabo e donne vestite di nero con il volto velato. Nel cuore di questa intensa vita cittadina vi era lo stretto ingresso del tempio di Radha Krishna, di Krishna Pandit, sovrastato da una piastra a rilievo dell'essere celeste Ganesha e animato dal frastuono dei piccioni che avevano fatto il nido proprio sopra la porta dell'arco. Il tempio, con le famiglie che vi si risiedevano, risentiva un po' dell'atmosfera delle case e degli intorni. Benché la sala del tempio fosse buia, le divinità di Radha Krishna sull'altare erano ben illuminate. Radharani era candida come la panna, mentre Krishna, alto 60 cm, era di marmo nero. Era ornato di puntini di fresca polpa di sandalo e aveva la fronte spalmata di polpa di legno di sandalo giallo. Entrambe le divinità indossavano abiti di seta. Al secondo piano, proprio sopra la stanza delle divinità, vi era una stanza per gli ospiti. La stanza di Bhaktivedanta Swami. Le pareti di cemento e il pavimento erano completamente spogli. Una piramide di argilla alta 90 cm si ergeva dal pavimento per indicare che le divinità erano situate nella stanza sottostante, proprio in quel punto. Presto Bhaktivedanta Swami si accorse che la sua stanza non era isolata, ma era adiacente ad altre stanze di residenza. Fuori dalla porta, una gratta di metallo più piccola di quella del tempio di Vamsi Gopalaji e del Kesaviji Math lasciava intravedere il piccolo cortile sottostante. Dal tetto a fatica si poteva vedere un unico albero. Si vedevano le cime dei tetti delle case così strettamente legate insieme tanto che sembrava si potesse camminare di tetto in tetto fino alla colossale Jama Masjid. Le tre ampie case della moschea, circondate da minareti più alti, si elevavano al di sopra delle costruzioni ordinarie e attraevano a frotte i piccioni che erano appollaiati sulle case e volando disegnavano ampie ruote nel cielo. Krishna Pandit indossava un leggero soprabito di cotone nero, del genere reso noto da Pandit Nehru, e portava anche il berretto caratteristico di Nehru. Parlava un buon inglese ed era loquace. Nel circondario era ben conosciuto e rispettato, considerava Bhaktivedanta Swami un inviato di Dio, un sadhu, che si prendeva cura di lui, dimostrando così ancora una volta la compassione caratteristica della cultura hindu. Trovava piacevole il suo nuovo ospite, un semplice, gentile, misericordioso e colto, studioso Vaishnava. Krishna Pandit affermò di aver capito l'importanza della missione Sanatana Dharma di Bhaktivedanta Swami e la sua esigenza di avere un ufficio a Delhi e fece il voto di rifornire il suo ospite di tutto ciò che gli serviva. Sebbene Bhaktivedanta Swami fosse riluttante a chiedere qualcosa per sé, Krishna Pandit portò una stuoia per sedersi a un tavolo basso e lo pose dinanzi alla piramide. Portò anche un materasso. Mostrò a Bhaktivedanta Swami il modo di usare l'unica lampada della stanza, una lampada e un paralume di metallo retto da un cordone, che poteva essere alzato e abbassato con la mano. portò un quadro di Radha e Krishna che era stato donato al suo guru dal Maharaj di Jaipur e lo sistemò in una nicchia della parete. Sentendosi soddisfatto al pensiero che Bhaktivedanta Swami avrebbe potuto contemplarlo con gli occhi di un vero devoto. Bhaktivedanta aveva voluto assicurarsi un luogo per scrivere i libri prima di andare in Occidente e Krishna glielo aveva fornito. Ora egli poteva lavorare sia a Vrindavana sia a Delhi. Quasi immediatamente incominciò di nuovo a scrivere il Back to Godhead con l'intenzione di pubblicare a puntate brani scelti dei suoi precedenti manoscritti e contemporaneamente iniziò lo Srimad Bhagavatam. Quando Krishna Pandit venne a conoscenza delle solitarie lotte di Bhaktivedanta Swami per produrre il Back to Godhead, desiderò spontaneamente aiutarlo per alcuni aspetti economici della pubblicazione. Bhaktivedanta Swami era veramente grato a Krishna Pandit per il suo sincero aiuto e in segno di apprezzamento fece un'aggiunta al suo nome, Hari Bhaktanudasa, colui che serve il devoto del Signore. Dopo 6 mesi di residenza a Cipiwada, Bhaktivedanta scrisse un elogio sul libro degli ospiti del Tempio. Sono soddisfatto di vivere qui a Delhi, dove sono arrivato dal mio quartier generale, l'1-89. Kashigat, Vrindavana, UP, esclusivamente per la missione spirituale di diffondere il culto del servizio devozionale del Signore. Sono oltremodo compiaciuto di ricordare qui che Sriman Sri Krishna Sharma, Hari Bhaktanudasa, mi ha provveduto di una stanza adatta per la mia attività letteraria. Sto pubblicando in lingua inglese un giornale quindicinale intitolato Back to Godhead. In questa residenza e il Nawal Prem Sabda, di cui Sri Krishnaji è il segretario onorario, sta organizzando per me lezioni giornaliere sullo Srimad Bhagavatam. Conoscevo anche late Pandit Jyoti Prasad Sharma, padre di Sri Krishnaji, e nel corso della sua vita, tutte le volte che sono venuto a Delhi, egli mi ha provveduto di un posto per risiedere. Anche il suo buon figlio segue le orme del nobile padre, segretario del Nawal Prem Shabda, e sta svolgendo un buon servizio nel diffondere il Ramanama in tutta la città. In una chiara scrittura inglese, Bhaktivedanta Swami aggiungeva che, secondo la sua opinione, i templi dovrebbero essere usati esclusivamente per educare il pubblico nei valori spirituali e che la missione personale consisteva nell'organizzare templi destinati a questo servizio. I templi non sono destinati ai capofamiglie ordinari impegnati soltanto in argomenti relativi alle tendenze animali dell'uomo. A coloro che sono veramente impegnati nel servire la divinità del Signore, colui che domina sul Tempio, è concesso di risiedervi, altrimenti non è concesso. L'importanza di non usare il Tempio come abitazione gli si era rivelata mentre cercava di comporre lo Srimad Bhagavatam a Cipiwada, circondato da famiglie spesso rumorose con abitudini domestiche non devozionali. Nonostante il suo progetto di dedicarsi all'opera monumentale di tradurre lo Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami era pronto a predicare anche in altro modo. Nell'ottobre del 1959 aveva letto per caso una notizia in un articolo sul giornale The Times of India. 2 scienziati americani avevano ricevuto il premio Nobel per la fisica per aver scoperto l'antiprotone. Secondo una delle affermazioni fondamentali della nuova teoria, l'articolo diceva: potrebbe esistere in un altro mondo o un antimondo costituito di antimateria. Questo altro mondo faceva ricordare Bhaktivedanta Swami l'eterno mondo spirituale descritto nella Bhagavad Gita. Egli era ben consapevole che gli scienziati non stavano parlando di antimateriale nel senso di eterno e spirituale, ma pensava di usare i loro termini scientifici per attrarre l'interesse delle persone di mentalità scientifica. Egli concepì un saggio che presentava la scienza teista della Bhagavad Gita in termini di particelle di antimateria e di mondo antimateriale. Era il tempo in cui il mondo intero stava parlando di viaggi spaziali. 2 anni prima i mezzi di comunicazione di notizie indiani avevano parlato dello Sputnik russo e la gara spaziale aveva avuto inizio. Impadronendosi dell'interesse allora corrente verso i viaggi spaziali, Bhaktivedanta Swami spiegò che l'anima, grazie al Bhakti Yoga, può viaggiare al di là degli estremi limiti dello spazio, verso i pianeti eterni del mondo spirituale, dove la vita è piena di felicità e di conoscenza. Dette le sue fresche traduzioni della Bhagavad Gita, espresse nel linguaggio dei nuovi fisici, quali particelle di antimateria e mondo antimateriale, il lavoro completo Easy Journey to Other Planets era un manoscritto di 15.000 parole che egli mostrò a Itzaram Sharma del Radha Press. Egli però non disponeva di sufficiente denaro per stampare il piccolo libro. Nel febbraio del 1960, Bhaktivedanta decise di stamparlo in 2 puntate sul Back to God. Gli articoli suscitarono la risposta immediata di un fisico dell'Università del Gujarat ad Ahmedabad, Mr. E.J. Naik, che aveva ricevuto il Back to God per posta. Il dottor Naik pensava che l'applicazione di Bhaktivedanta Swami del principio di antimateria era in realtà importante. Non vi sono dubbi che sia un saggio classico. Il dottor Naik aveva interesse per un'ulteriore discussione sulla fisica e sulla conoscenza trascendentale e Bhaktivedanta rispose con uguale entusiasmo, chiedendo infine al fisico di unirsi a lui nel distribuire l'eredità culturale dell'India al mondo intero. Convinto che tale saggio aveva un grande potenziale per interessare i lettori colti di lingua inglese, Bhaktivedanta Swami lavorava duramente per raccogliere donazioni per la stampa di Easy Journey to Other Planets, in edizione economica. Infine poté realizzarlo sul finire del 1960, una prefazione del dottor N. K. Siddhanta, vice cancelliere dell'Università di Delhi, arrivò in ritardo ma fu inclusa nel libro nella forma di inserto. Benché tutti possano trarne profitto, si raccomanda in modo particolare alla comunità di studenti di leggere con attenzione il libro e di praticare il Bhakti Yoga, che aiuterà a rendere più forte la mente e a costruire il carattere. Sarò lieto di vedere che quest'opera è letta sia dagli studenti sia dagli insegnanti. Alcuni scienziati indiani e studiosi contribuirono all'analisi rilevando la visione scientifica e insieme spirituale e il metodo per superare i limiti dello spazio non con un'accelerazione meccanica di velocità, ma con uno sforzo psicologico e con l'emancipazione spirituale. Erano soltanto 38 pagine, ma si trattava della prima pubblicazione, a parte il Back to Godhead. Il giornale di una sola pagina ripiegato. Egli cercò di distribuire il libretto in modo efficace, ne consegnò una copia al dottor P. Banerjee del Museo Nazionale di Nuova Delhi. Dottor Banerjee. Aveva l'abitudine di venire alla biblioteca e di consultare alcuni libri. Fu là che li incontrai. Mi dette un libro intitolato As a Journey to Other Planets e me ne consegnò alcune copie da distribuire per una rupia o per mezza rupia l'una. Sentii attrazione per lui. Pensai che era una persona santa dotata di pura devozione e incurante del prestigio esteriore. Non voleva attrarre la gente per il nome o la fama. Si sosteneva ricevendo qualche piccolo aiuto da qualche persona, viveva solo in una piccola stanza a Cipiwada e si dedicava ai suoi studi. Così gli chiese: «Signore, se ha tempo e se non le dispiace vivere a casa mia, potrebbe gentilmente venire di sabato e recitare il Bhagavata da me». Egli acconsentì subito, era un valente studioso e conosceva bene le scritture e inoltre aveva interesse a comunicare agli altri le sue idee. Era un buon oratore e amava conversare, era molto gentile. Tutto ciò che diceva lo diceva con chiarezza, parlava in bengali e spiegava l'essenza dei versi. Di tanto in tanto faceva riferimento al commento al solo fine di darmi maggiori informazioni. Gli altri non erano molto interessati ai commenti o all'esposizione dei punti che presentavano maggiori difficoltà, ma poiché sapeva che io avevo compiuto studi in quel campo, spiegò i commenti per me o per uno o due gentiluomini molto colti. A queste riunioni tenute a casa mia presenziavano 20 o 30 persone ed egli continuava la sua spiegazione per un'ora o due. Recitava poi il mantra Hare Krishna al quale anche noi partecipavamo con i karta e l'armonium. Era quindi una riunione piacevole perché egli era in grado di rendere facili le cose difficili e spiegava ogni cosa a tutti noi secondo le esigenze individuali. Sapeva che ciò era adatto per quelle persone, ciò che sarebbe stato compreso dall'altro e ciò che era per tutti gli altri. Dopo gli incontri di solito si riposava un poco a casa mia. Gli chiedevo di pranzare da me, ma lui diceva che non mangiava cibi preparati da altri. Quando però mia moglie lo incontrò e gli disse che sarebbe stata contenta di preparare il pasto per lui, egli rispose: «Va bene, verrò». Perciò generalmente lei preparava il pranzo di sabato, quando egli doveva venire. Talvolta mi chiese come fare per attrarre un numero sempre crescente di persone verso questo campo di interessi. Tuttavia io, come funzionario governativo, non potevo fare opera di persuasione in modo molto aperto, né avevo il tempo di organizzare su vasta scala qualcosa per lui. Egli però non si sentiva soddisfatto e mi chiese se avessi potuto organizzare per lui qualcosa di maggiori proporzioni. Sapeva che le persone che partecipavano agli incontri in casa mia erano molto anziane, 70, 80, anche 90 anni di età, persone colte e in ritiro. Questi incontri si prolungarono per non meno di un anno. In seguito egli disse che voleva tentare di recarsi in altri luoghi. Mi chiese di continuare le riunioni, ma io risposi che non potevo perché non ero iniziato. Egli rispose che avrei potuto comunque perché ero nato in una famiglia di Brahmana e mi dette l'autorizzazione a continuare per qualche tempo. Io però non continuai, perché avevo l'abitudine di andar fuori. Dopo la sua partenza persi ogni interesse. Ero un servitore del governo. Easy Journey to Other Planets era stata una preparazione per il suo vero lavoro, quello di presentare lo Srimad Bhagavatam. Ora egli era ancora più convinto della necessità dei libri. Per predicare, egli avrebbe dovuto avere dei libri, ma soprattutto se doveva andare in Occidente. Con i libri poteva creare una rivoluzione spirituale. Vi era tanta letteratura in Occidente, ma gli occidentali non avevano libri di questo genere. Niente che potesse riempire il loro vuoto spirituale. Sebbene volesse dedicare il maggior tempo possibile allo Srimad Bhagavatam, decise di continuare la pubblicazione del Back to Godhead, stampando in forma di articoli i brani dei suoi libri manoscritti già esistenti. Occasionalmente però egli scriveva e pubblicava un nuovo articolo. In informazioni di rilievo scriveva: «Stiamo sforzandoci di impegnarci nell'umile tentativo di salvare l'essere umano con la propaganda del Back to Godhead. Non si tratta di una propaganda fittizia. Se esiste una qualche realtà, questa propaganda del Back to Godhead segna l'inizio di quell'era di realtà». In una civiltà atea, Bhaktivedanta Swami, riferendosi alle lamentele del primo ministro Nehru sull'abuso dei fondi pubblici in nome della religione, notava che per quanto esistessero esempi di capi religiosi implicati in offese criminali, se le statistiche fossero state messe a confronto con quelle dei truffatori della politica, questi ultimi sarebbero risultati certamente in soprannumero. Benché Pandit Nehru avesse il diritto di guardarsi dalla frode religiosa, l'ammonimento non avrebbe avuto l'effetto senza una profonda riforma delle istituzioni spirituali. E quella riforma avrebbe dovuto essere realizzata soltanto con la cooperazione dei capi di governo. Bhaktivedanta Swami citava una sua lettera in cui chiedeva al primo ministro Nehru di affrontare lo studio della Bhagavad Gita, ma Egli informava i suoi lettori del Back to Godet, Pandit Nehru non aveva mai risposto. A causa di questa mancanza di conoscenza spirituale, egli pensava che questa istituzione, la Lega dei Devoti, avrebbe potuto essere simile ai così immensi templi Emata che erano diventati causa di mal di testa per i Pandit. Bhaktivedanta Swami accusava Pandit Nehru di pensare che ogni organizzazione spirituale è un nucleo destinato all'accumulo di denaro pubblico da usare poi per scopi discutibili. Nehru però approva i cosiddetti sadhu che compiono un servizio sociale e dicono assurdità riguardo alla scienza spirituale. Questo accade perché egli non ha profondità di conoscenza spirituale per se stesso, benché sia brahmino e pandita. Il fatto di ignorare la conoscenza spirituale è una caratteristica dei Shudra o della classe lavoratrice. Egli chiese a Pandit Nehru di non temere la parola di Dio o Krishna. Noi possiamo garantirgli che non esiste tale causa di paura, perché Krishna è l'amico di ogni essere e è capace di dare un vero aiuto a tutti. Bhaktivedanta Swami concludeva suggerendo che quelle pratiche immorali non erano confinate soltanto nei templi dell'India, ma erano comuni alle civiltà materialistiche del mondo intero. In particolare citava l'agitazione tra i giovani che stava diventando violenta negli anni 60. La cosa migliore sarebbe stata quella di cercare un medico che curasse prima se stesso. A causa della civiltà atea, infatti, come i residenti dei templi e dei mata sono stati fonte di mal di testa per i pandit, per la medesima ragione altri, pur con differenti etichette, sono stati fonte di mal di testa per altri uomini politici europei e asiatici. Gli stessi sbrigliati ragazzi di quei paesi chiamati Teddy Boys in Inghilterra, Rebels Without a Cause in America, Alf Strong in Germania, Leather Jacket in Svezia, Children of the Sun in Giappone e Style Boys in Russia sono i sottoprodotti di una civiltà atea. Questa è la ragione di ogni mal di testa. Ciò richiede una cura radicale. A Cipiwada Bhaktivedanta Swami seguiva il medesimo programma giornaliero di Kashigata, con la differenza che ora era libero di dedicare un maggior numero di ore allo Srimad Bhagavatam, perché Krishna Pandit svolgeva in qualche modo la funzione di segretario per il Back to Godhead. Krishna Pandit racconta: era solito tradurre lo Srimad Bhagavatam prima dell'alba, circa alle 3 antimeridiane. All'inizio non possedeva una macchina da scrivere, ma poi egli poté procurarsene una portatile. Svolgeva il suo lavoro giornaliero e poi si cucinava il pasto. Si procurava sostanze crude per la sua cucina. Talvolta andava a casa mia e chiedeva a mia moglie un po' di cibo. Talvolta accadeva anche che facesse il bagno alle 5 o alle 6 del pomeriggio. Ogni giorno egli batteva macchina e leggeva un po' dello Srimad Bhagavatam. Scendeva nel tempio per il darshana e poi usciva e tornava alle 2 o alle 4 del pomeriggio. Di nuovo scriveva macchina e spediva le bozze del Back to Godhead. E poi le correggeva. Svolgeva tutte queste attività, ma la sua occupazione prevalente consisteva nello scrivere a macchina per molte ore al giorno. Bhaktivedanta Swami lavorava su un testo in sanscrito e in bengali del Bhagavatam, edito da Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, e su un voluminoso libro che conteneva i commenti originali di 12 grandi acharya. Seguiva una forma standard, faceva la transliterazione in caratteri romani dei Devanagari, scritti in sanscrito, poi dava la traduzione letterale di ogni parola. Quindi traduceva in prosa inglese e infine dava la sua spiegazione per ogni verso. Prima di scrivere la sua spiegazione, tuttavia, egli consultava i commenti degli Acharya, in particolare quelli di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, di Visvanatha Chakravati, di Jiva Goswami, di Vijayadvaja Tirtha e di Sridhara Swami. Egli contemplava le dimensioni del progetto in cui si stava cimentando. Il Bhagavatam comprendeva 18.000 versi. I 17 capitoli del primo canto avrebbero formato 3 volumi, di 400 pagine ciascuno. Il secondo canto, con i suoi 10 capitoli, sarebbe stato di 2 volumi soltanto. Per arrivare al nono canto sarebbero stati necessari circa 30 volumi. Il decimo canto, costituito di 90 capitoli, avrebbe richiesto 20 volumi, poiché i canti erano 12. L'edizione completa sarebbe stata di almeno 60 volumi. Pensava che forse avrebbe potuto concludere l'opera in 7 anni, se il Signore mi mantiene in buone condizioni. Allora concluderò questo lavoro per adempiere la volontà di Srila Prabhupada. Decise di iniziare il primo volume con le note biografiche di Sri Chaitanya Mahaprabhu, il predicatore ideale del Bhagavatam. Così il lettore avrebbe potuto apprezzare nel migliore dei modi il Bhagavatam, vedendone la dimostrazione pratica nella vita di Sri Chaitanya. L'aspetto caratteristico della presentazione di Sri Chaitanya era stato il suo desiderio che lo Srimad Bhagavatam fosse predicato in ogni angolo del mondo da coloro che avevano avuto l'opportunità di nascere in India. Sri Chaitanya aveva chiamato lo Srimad Bhagavatam il Purana senza macchia e aveva considerato il canto e l'ascolto dello Srimad Bhagavatam insieme con il canto del mantra Hare Krishna il metodo scientifico completo per sviluppare il puro amore per Dio. Lavorando sul commento di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati della Chaitanya Charitamrita, Bhaktivedanta Swami fece una sintesi di 50 pagine della vita di Sri Chaitanya e del suo movimento del Sankirtan. Descrisse le divine estasi di Sri Chaitanya, le sue dissertazioni filosofiche con gli studiosi più importanti dell'epoca e la sua istituzione del movimento del Sankirtan. Il canto congregazionale del Santo Nome. In particolare, Bhaktivedanta Swami collegò la vita e gli insegnamenti di Sri Chaitanya con ciò che vedeva in quel momento storico cruciale. In questa grave ora di necessità, l'aiuto per il genere umano risiede nella letteratura vedica e in particolare nello Srimad Bhagavatam. Sappiamo che gli invasori stranieri dell'India hanno fatto a pezzi alcune delle monumentali opere di architettura dell'India, ma essi non sono stati in grado di spezzare i perfetti ideali di civiltà umana, tenuti così a lungo nascosti nella lingua sanscrita della saggezza vedica. La lingua sanscrita ha protetto il segreto per migliaia di secoli, ma ora il segreto deve essere consegnato al mondo. Avvicinandosi ai primi versi dello Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami si immerse nel significato del Bhagavatam. I versi chiarivano che soltanto il Bhagavatam avrebbe potuto salvare la società dalle influenze demoniache dell'età di Kali. L'unica raccomandazione dello Srimad Bhagavatam per quest'era era quella di ascoltare i puri devoti che parlano di Krishna, Dio, la persona suprema. Lo scenario dello Srimad Bhagavatam era la riunione dei saggi a Naimisharanya avvenuta 5.000 anni fa, all'alba della presente era di Kali. Prevedendo la degradazione dell'umanità, i saggi chiesero al membro più anziano dell'assemblea, Sutta Goswami, «Ora che Sri Krishna è il rifugio di tutti i principi religiosi è tornato alla sua dimora spirituale, dov'è possibile trovare i principi della religione?» Sutta rispose che l'epopea dello Srimad Bhagavatam, che splende come il sole, era l'incarnazione letteraria di Dio e avrebbe dato le direttive alle persone perdute nelle dense tenebre del Kali Yuga. Prima di dare inizio allo Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, in seguito all'istruzione del suo maestro spirituale, Narada Muni, si era seduto ed era entrato in profonda meditazione. Immerso in quello stato meditativo, vide Dio, la persona suprema, la sua energia e le anime sofferenti del Kali Yuga. Vide anche il rimedio per le loro sofferenze, era il puro servizio devozionale. Grazie a questa visione e alle istruzioni del suo maestro spirituale che lo avevano ispirato, Vyasadeva cominciò a compilare lo Srimad Bhagavatam, per portare il beneficio più alto alle anime sofferenti del Kali Yuga. Nel presentare l'incarnazione letteraria di Dio, lo Srimad Bhagavatam, destinato al beneficio del mondo occidentale, Bhaktivedanta Swami realizzò che stava svolgendo un compito importante, seguendo le orme di Srila Vyasadeva. Come Srila Vyasadeva aveva avuto una visione di Krishna e aveva ricevuto le direttive del suo maestro spirituale prima di dare inizio alla sua missione, così Bhaktivedanta Swami aveva avuto la sua visione e aveva ricevuto istruzioni dal suo maestro spirituale, Bhaktivedanta Swami. Bhaktivedanta Swami ebbe la visione della massiccia distribuzione del libro di Srila Vyasadeva. Non doveva limitarsi a tradurlo, doveva portarlo di persona in Occidente, presentarlo e istruire le popolazioni dell'Ovest, attraverso i libri e in persona, sul modo di sviluppare il puro amore per Dio. Srila Prabhupada racconta. Il Partito Comunista è diventato popolare per il semplice fatto che distribuisce la sua letteratura. A Calcutta gli agenti comunisti invitano gli amici e leggono i loro libri. I russi non sono mai venuti in India, tuttavia, distribuendo i libri in ogni lingua, hanno un gran numero di seguaci. Se ciò è possibile per una letteratura ordinaria e mondana, perché la letteratura trascendentale non dovrebbe creare devoti in tutto il mondo? Occorre una grande potenza per spingere questa letteratura con grande vigore di villaggio in villaggio. Il Bhagavad Dharma è la religione originale della società umana. Qualunque altra cosa che sia fatta passare per religione deriva dalla letteratura vedica. Gli uomini vanno in cerca di questi libri, aspirano ad averli. Sri Chaitanya disse che in ogni città e in ogni villaggio, sulla superficie del globo, il messaggio del movimento del Sankirtan sarebbe stato conosciuto. Il che significa che in ogni città e villaggio, da un capo all'altro del mondo, sono numerosi candidati in attesa di questo messaggio. Questa è letteratura trascendentale, nessuno può sfidarla. Quest'opera è così bella, priva di ogni macchia, il Purana immacolato. Bhaktivedanta Swami aveva riposto la sua fede nello Srimad Bhagavatam, abbandonando quasi tutte le altre forme di attività missionaria. Ciò era dovuto al consiglio e all'esempio del suo maestro spirituale di Sri Chaitanya. Essi non avevano mostrato interesse per la costruzione di costosi templi o per fare un gran numero di discepoli neofiti. Srila Bhaktisiddhanta aveva posto l'accento sulla predica. Predicare significa libri, e il miglior libro era lo Srimad Bhagavatam. Scrivere e pubblicare il Bhagavatam allo scopo di illuminare la popolazione equivaleva a servire veramente il Signore. Questa era l'opinione di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Egli aveva preferito pubblicare libri che stabilire templi e aveva chiesto in modo esplicito ai suoi discepoli di scrivere libri. Scrivere libri, stamparli e distribuirli su vasta scala era compito di devoti avanzati e investiti di potere. Il programma di distribuire letteratura trascendentale in ogni luogo, con una perizia superiore a quella dei comunisti, avrebbe creato un grande effetto positivo sugli europei e sugli americani. E se questi si fossero orientati verso la coscienza di Krishna, allora il resto del mondo avrebbe seguito. Bhaktivedanta Swami continuò a lavorare da solo nella sua stanza a Cipiwada, assorto nel pensiero di diffondere le notizie di Krishna a un livello che non era mai stato tentato prima. Talvolta egli si domandava come gli occidentali, che si erano a tal punto allontanati dalla cultura vedica, avrebbero potuto adottarla. Essi erano mleccia, mangiatori di carne. Quando uno dei suoi confratelli era andato in Inghilterra, il marchese di Zetland, sentendo citare le quattro proibizioni relative a una vita colpevole, aveva riso con disprezzo. È impossibile, ma lo Srimad Bhagavatam parlava di per sé. Sri Krishna, la persona suprema, che è anche il Paramatma nel cuore di ogni essere e il benefattore del devoto sincero, purifica il desiderio di piacere materiale nel cuore del devoto che ha sviluppato il desiderio di ascoltare il suo messaggio. In se stesso virtuoso quando è cantato e ascoltato in modo corretto. Sebbene fosse noto come predicatore di lingua inglese, Bhaktivedanta Swami sapeva che la sua presentazione in quella lingua straniera risentiva di molti errori e non vi era redattore che potesse correggerli. Tuttavia tali errori tecnici non lo trattennero dallo stampare lo Srimad Bhagavatam. Quest'idea era stata anche presentata nei capitoli di apertura del Bhagavatam. La letteratura che ci dà la descrizione completa delle glorie trascendentali del nome, della forma, della fama, dei divertimenti e di tutto ciò che si riferisce al Signore Supremo e Illimitato è una creazione differente di lessico trascendentale, destinato a diffondere una rivoluzione nella vita empia caratteristica di una civiltà del mondo mal diretta. Tale letteratura trascendentale, anche se irregolarmente composta, è ascoltata, cantata e accettata dagli uomini purificati, che sono profondamente onesti. Bhaktivedanta scriveva nella sua spiegazione: sappiamo che il nostro tentativo di presentare questa grande letteratura, letteratura che trasmette il linguaggio trascendentale destinato a risvegliare la coscienza di Dio negli uomini in generale, allo scopo di rispiritualizzare l'atmosfera del mondo, è disturbato da molte difficoltà. La nostra capacità di presentare l'argomento in un linguaggio adeguato, specialmente in una lingua straniera, certamente verrà meno e vi saranno molte imperfezioni, malgrado il nostro tentativo di presentarlo in modo corretto. Siamo però sicuri che, pur con tutti i nostri errori a questo riguardo, la serietà dell'argomento sarà tenuta in considerazione e i leader della società lo accetteranno, tenendo conto che si tratta dell'onesto tentativo di glorificare il grande onnipotente di cui oggi abbiamo tanto bisogno. Quando in una casa è divampato il fuoco, gli inquilini della casa escono per chiedere aiuto ai vicini, per i quali essi forse sono estranei. Tuttavia, pur senza un linguaggio adeguato, le vittime del fuoco si esprimono e i vicini capiscono la loro esigenza, benché essa non sia stata espressa nel migliore dei modi. Il medesimo spirito di cooperazione è richiesto quando si tratta di diffondere questo messaggio trascendentale dello Srimad Bhagavatam nell'intera contaminata atmosfera dell'attuale situazione mondiale. Dopotutto, essa è una scienza tecnica di valori spirituali e, in quanto tale, ciò che ci interessa è la tecnica, non il linguaggio. Se la tecnica di questa grande scienza ottiene la comprensione degli uomini nel mondo, il successo è sicuro. Certamente il Kali Yuga presentava questo carattere di emergenza. La casa era in fiamme. L'uomo onesto che ne comprendeva l'esigenza accoglieva lo Srimad Bhagavatam, benché fosse presentato con tanti errori e tecnicismi linguistici scorretti. Bhaktivedanta Swami stava presentando lo Srimad Bhagavatam intatto, nel più profondo rispetto di Srila Vyasadeva. Questa era la sua virtù cardinale. Egli vi aggiungeva le sue realizzazioni individuali, ma non in uno spirito competitivo verso i precedenti maestri spirituali, nell'importantissima questione di presentare l'argomento seguendo rigidamente la parampara. Bhaktivedanta Swami non soffrì di errori e scorretti tecnicismi. Sapeva che senza la parampara le spiegazioni del Bhagavatam non avevano valore. Giorno e notte egli batteva a macchina sul suo tavolo sotto la piccola luce adattabile che penzolava con una corda dal soffitto. Sedeva su una piccola stuoia con la schiena appoggiata alla larga piramide che stranamente si alzava diritta nella nuda stanza. Egli teneva a posto le pagine che si accumulavano fermandole con pietre. Cibo e sonno, benché necessari, erano solo accidentali. Era pienamente convinto che traduceva ogni parola e dava ogni spiegazione con esigente attenzione e concentrazione. Tuttavia, bisognava concludere nel più breve tempo possibile. Nel febbraio del 1961, il giorno di Vyasa Puja, cioè l'anniversario dell'apparizione di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivedanta Swami era di nuovo a Vrindavana. In onore del loro maestro spirituale, alcuni discepoli di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati si erano riuniti, avevano offerto fiori al ritratto del maestro e avevano tenuto il canto congregazionale nel tempio. Bhaktivedanta Swami però pensava che avrebbero dovuto fare molto di più. Avrebbero potuto pianificare e mettere in pratica in tutto il mondo la missione di predica che Bhaktisiddhanta aveva desiderato. Invece essi erano un gruppo di individui indipendenti, ognuno dei quali aveva la sua piccola idea, ognuno manteneva un piccolo centro o viveva in un centro, senza avere alcun programma mondiale e nemmeno un programma per l'India. Molti di loro non avevano progetti o visione al di là del mantenimento del loro corpo. Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva richiesto la presenza di un corpo dirigente per guidare il suo movimento, ma il corpo dirigente non esisteva e in pratica non vi era neanche il movimento. Alcuni che avevano aspramente lottato erano ancora in rotta e temevano che ogni improvviso tentativo di organizzarsi potesse soltanto fomentare le vecchie animosità. Almeno però potevano riunirsi e fare un'offerta al loro maestro spirituale. E con queste parole concludiamo anche per oggi la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.